Lucia entrò nella stanza terrena mentre Renzo stava angosciosamente informando Agnese, la quale angosciosamente lo ascoltava. Tutte e due si volsero a chi ne sapeva più di loro e da cui aspettavano uno schiarimento, il quale non poteva essere che doloroso. Tutte e due, lasciando intravedere in mezzo al dolore e con l'amore diverso che ognuno di essi portava a Lucia, un cruccio pur diverso, perché avesse taciuto loro qualche cosa e una tal cosa. Agnese, benché ansiosa di sentir parlare la figlia, non poté tenersi di non farle un rimprovero. «A tua madre non dir niente d'una cosa simile. Ora vi dirò tutto», rispose Lucia, asciugandosi gli occhi col grembiule. «Parla, parla, parlate, parlate», gridarono a un tratto la madre e lo sposo. «Santissima Vergine», esclamò Lucia, «chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno?» E con voce rotta dal pianto raccontò come pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne, le era passato innanzi don Rodrigo in compagnia di un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come ella diceva non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunto le compagne, e intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte e don Rodrigo dire «scommettiamo». Il giorno dopo coloro si erano trovati ancora sulla strada, ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi e l'altro signore sghignazzava e don Rodrigo diceva «vedremo, vedremo». Per grazia del cielo, continuò Lucia, quel giorno era l'ultimo della filanda. «Io raccontai subito...» «A chi hai raccontato?» domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente preferito. «Al padre Cristoforo, in confessione, mamma», rispose Lucia con un accento soave di scusa. «Gli raccontai tutto l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento. E se vi ricordate, quella mattina io andavo mettendo mano ora una cosa, ora un'altra, per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese avviata quella volta, e far la strada in compagnia con loro, perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura». Al nome riverito del padre Cristoforo, lo sdegno di Agnese si raddolcì. «Hai fatto bene», disse, «ma perché non raccontar tutto anche a tua madre?» Lucia aveva avuto due buone ragioni. L'una di non contristare né spaventare la buona donna, per cosa alla quale essa non avrebbe potuto trovar rimedio. L'altra di non mettere a rischio di viaggiare per molte bocche una storia che voleva essere gelosamente sepolta. Tanto più che Lucia sperava che le sue nozze avrebbero troncata sul principiare quell'abominata persecuzione. Di queste due ragioni, però, non allegò che la prima. «E a voi», disse poi rivolgendosi a Renzo con quella voce che vuol far riconoscere a un amico che ha avuto torto, «e a voi doveva io parlare di questo? Purtroppo lo sapete ora». «E che ti ha detto il padre?» domandò Agnese. «M'ha detto che cercassi d'affrettare le nozze il più che potessi, e intanto stessi rinchiusa, che pregassi bene il Signore, e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. E fu allora che mi sforzai», proseguì rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso e arrossendo tutta, «fu allora che feci la sfacciata e che vi pregai io che procurasse di far presto e di concludere prima del tempo che s'era stabilito. Chissà cosa avrete pensato di me, ma io facevo per bene ed ero stato consigliata e tenevo per certo, e questa mattina ero tanto lontana dal pensare». Qui le parole furono troncate da un violento scoppio di pianto. «Ah, birbone! Ah, dannato! Assassino!» gridava Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello. «Oh, che imbroglio, per amor di Dio!» esclamava Agnese. Il giovine si fermò d'improvviso davanti a Lucia, che piangeva. La guardò con un atto di tenerezza mesta e rabbiosa e disse: «Questa è l'ultima che fa la quell'assassino!» «Ah no, Renzo, per amor del cielo!» gridò Lucia. «No, no, per amor del cielo, il Signore c'è anche per i poveri, e come volete che ci aiuti se facciamo del male?» «No, no, per amor del cielo!» ripeteva Agnese. Renzo, disse Lucia con un'aria di speranza e di risoluzione più tranquilla, voi avete un mestiere e io so lavorare. Andiamo tanto lontano che colui non senta più parlare di noi. Ah, Lucia, e poi non siamo ancora marito e moglie. Il curato vorrà farci la fede di stato libero? Un uomo come quello? Se fossimo maritati, oh, allora... Lucia si rimise a piangere e tutte e tre rimasero in silenzio e in un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva dei loro abiti. «Sentite, figliuoli, date retta a me», disse dopo qualche momento Agnese. «Io sono venuta al mondo prima di voi e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto. Il diavolo non è brutto quanto si dipinge». A noi poverelli le matasse paiono più imbrogliate perché non sappiamo trovarne il bandolo, ma alle volte un parere, una parolina di un uomo che abbia studiato, so ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo, andate a Lecco, cercate del dottor Azzeccagarbugli, raccontategli, ma non lo chiamate così per amor del cielo, è un soprannome, bisogna dire il signor dottor, come si chiama ora? Oh, non lo so il nome vero, lo chiamano tutti a quel modo. E basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. Lo conosco di vista, disse Renzo. Bene, continuò Agnese, quello è una cima d'uomo. Ho visto io più di uno che era più impicciato di un che un pulcino della stoppa e non sapeva dove batter la testa, e dopo essere stato un'ora a quattro occhi col dottor Azzeccagarbugli, badate bene di non chiamarlo così, l'ho visto, dico, ridersene. Pigliate quei quattro capponi poveretti a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portateli lì, perché non bisogna mai andare con le mani vuote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto e vedrete che vi dirà su due piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in testa a pensarci un anno. Renzo abbracciò molto volentieri questo parere, Lucia l'approvò e Agnese, superba d'averlo dato, levò a una le povere bestie dalla stia, riunì le loro otto gambe come se facesse un mazzetto di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago e le consegnò in mano a Renzo, il quale, date e ricevute parole di speranza, uscì dalla parte dell'orto per non essere veduto dai ragazzi, che gli correrebbero dietro gridando «Lo sposo, lo sposo!». Così, attraversando i campi o, come dicono colà, i luoghi, se ne andò per Viottole, fremendo, ripensando la sua disgrazia e ruminando il discorso da fare al dottor Azzeccagarbugli. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'ingiù, nella mano di un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l'alzava per disperazione, ora lo dibatteva in aria come per minaccia, e in tutti quei modi dava loro di fiere scosse e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate, le quali intanto si ingegnavano a beccarsi l'una con l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura. Giunto al borgo, domandò dell'abitazione del dottore, gli fu indicata e vi andò. All'entrare si sentì preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza di un signore e di un dotto, e dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati, ma diede un'occhiata ai capponi e si rincorò. Entrato in cucina, domandò alla serva se si poteva parlare al signor dottore. Adocchiò essa le bestie e, come avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque Renzo andasse tirando indietro perché voleva che il dottore vedesse e sapesse che egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre la donna diceva «Date qui, andate innanzi». Renzo fece un grande inchino, il dottore l'accolse umanamente con un «Venite, figliuolo» e lo fece entrare con sé nello studio. Era questo uno stanzone, su tre pareti del quale erano distribuiti i ritratti dei 12 Cesari. La quarta, coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi. Nel mezzo una tavola gremita d'allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggioli all'intorno, e da una parte un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da due ornamenti di legno che s'alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta con grosse porche, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura che s'accartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una toga ormai consunta che gli aveva servito molti anni addietro per perorare nei giorni d'apparato quando andava a Milano per qualche causa di importanza. Chiuse l'uscio e fece animo al giovine con queste parole: «Figliuoli, ditemi il vostro caso. Vorrei dirle una parola in confidenza». «Sono qui», rispose il dottore, «parlate», e s'accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con una mano nel cocuzzolo del cappello che faceva girare con l'altra, ricominciò: «Vorrei sapere da lei che ha studiato». «Ditemi il fatto come sta», interruppe il dottore. «Lei m'ha da scusare, noi altri poveri non sappiamo parlar bene. Vorrei dunque sapere». «Benedetta gente, siete tutti così. Invece di raccontare il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa. Mi scusi, signor dottore, vorrei sapere se a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio c'è penale». «Ho capito», disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. «Ho capito». E subito si fece serio, ma di una serietà mista di compassione e di premura. Strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento, espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole: «Caso serio, figliuolo, caso contemplato. Avete fatto bene a venire da me. È un caso chiaro, contemplato in 100 gride, e appunto in uno dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore. Ora vi fo vedere e toccar con mano». Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se mettesse grano in uno staio. «Dov'è ora? Vien fuori, bisogna aver tante cose alle mani, ma la deve essere qui sicuro, perché è una grida di importanza. Ah, ecco, ecco». La prese, la spiegò, guardò alla data e, fatto un viso ancor più serio, esclamò: «Il 15 ottobre 1627, sicuro, è dell'anno passato. Grida fresca, son quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo?» «Un pochino, signor dottore». «Bene, venitemi dietro con l'occhio e vedrete». E tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio in alcuni passi e fermandosi distintamente, con grande espressione, sopra alcuni altri, secondo il bisogno. «Sebbene per la grida pubblicata ad ordine del signor Duca di Feria il 14 dicembre 1620 e confermata dall'illustrissimo e decentissimo signore di... il signor Gonzalo Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedi straordinari e rigorosi provvisto alle oppressioni e concussioni e atti tirannici che alcuni ardiscono di commettere contro questi vassalli, tanto divoti di sua maestà,